12.44, riprendiamo con l'ultimo approfondimento di questa mattinata con Bello come una prigione che brucia. E restando sul tema carcere, violenza, impunità delle forze dell'ordine, andiamo a dare uno sguardo a cosa sta avvenendo negli Stati Uniti, dove si stanno moltiplicando le attenzioni sociali e di conseguenza, vista la pressione anche dei legislatori, rispetto al cosiddetto istituto della qualified immunity, traducibile in italiano come immunità qualificata, di fatto uno scudo che tutela pressoché ogni brutalità commessa da agenti in servizio. Ma partiamo col vedere brevemente in cosa consista.
La Qualified Immunity non è una vera e propria legge, bensì una dottrina legale basata su sentenze della Corte Suprema volta a tutelare l'operato di pubblici ufficiali anche quando potenzialmente sanzionabile dalla legge. Per farla breve, il sistema giuridico statunitense, come vediamo spesso nei film, si basa molto sulle sentenze precedenti, per cui a partire da sentenze volte a proteggere i membri delle forze dell'ordine da eventuali cause e querele da parte di cittadini, a partire dal 1967, nel pieno delle contestazioni per i diritti civili, si è fornito questo scudo che nel corso degli anni ha reso molto complesso rivalersi contro qualunque brutalità commessa da pubblici ufficiali, purché commessa in buona fede.
Se il caso del 1967, che ha innescato appunto questa dottrina della Qualified Immunity, riguardava l'arresto di 15 pastori episcopali antirazzisti, di cui 3 afroamericani, colpevoli di essersi fermati in una caffetteria in Mississippi e di essersi rifiutati di disperdersi, i casi successivi hanno riguardato centinaia e centinaia di casi in cui la violenza ingiustificata e spesso letale della polizia è stata assolta da questo scudo giuridico. Come dimostrato dalla giudice della Corte Suprema Sonia Sotomayor, una delle detrattrici di questa consuetudine giurisprudenziale, negli Stati Uniti per un poliziotto è 3,5 volte più possibile vincere una causa rispetto a un cittadino comune. Grazie alle recenti proteste contro il razzismo e la brutalità delle forze dell'ordine, anche la Qualified Immunity è tornata sotto i riflettori, insieme ad altre istanze molto interessanti come il defunding, il depolicing e la messa al bando del riconoscimento facciale, via dicendo.
Forse anche grazie a queste pressioni sociali e culturali, il 2 novembre la Corte Suprema ha respinto una precedente sentenza, confermata in appello lo scorso dicembre, che grazie alla Qualified Immunity aveva assolto i secondini del carcere psichiatrico di Montford in Texas per il trattamento terrificante riservato al signor Taylor, trattamento che vi andiamo a raccontare partendo proprio dagli incartamenti del processo.
Il signor Taylor ha affermato che quasi l'intera superficie della cella in cui era rinchiuso, inclusi il pavimento, il soffitto, la finestra, le pareti e il rubinetto dell'acqua, era ricoperta da enormi quantità di feci che emettevano un forte odore fecale. Taylor era stato posto nella suddetta cella completamente nudo, affermando di non riuscire a mangiare in quanto temeva contaminazioni, e non poteva nemmeno bere acqua perché le feci erano anche infilate nel rubinetto. Il signor Taylor ha affermato che i funzionari della prigione erano assolutamente consapevoli che la cella fosse ricoperta di feci, ma invece di pulirla, gli agenti Cortez, Davidson e Hunter lo derisero e commentarono che avrebbe avuto un lungo weekend. L'agente Swaney criticò il signor Taylor per essersi lamentato, affermando che questa è Montford, c'è merda di pazienti psichiatrici in tutte le celle. Il signor Taylor stazionò per 6 giorni in quella cella.
E dopo questa settimana venne quindi trasferito in una cella di isolamento, le cui condizioni non erano certo migliori. Non aveva un water né un letto, c'era solo uno scarico nel pavimento dove a Taylor era stato ordinato di urinare. La cella era estremamente fredda perché l'aria condizionata era sempre accesa.
Taylor ha affermato che lo scarico del pavimento era ostruito, riversando liquami sul pavimento. Lo scarico odorava fortemente di ammoniaca, il che rendeva difficile per Taylor respirare. Ciononostante, gli agenti gli intimarono di urinare nel canale di scolo, rifiutandosi di condurlo in bagno. Taylor si rifiutò perché temeva che, vista l'otturazione dello scarico, la sua urina si sarebbe riversata sul pavimento già sporco, sul quale avrebbe anche dovuto dormire, visto che non c'era un letto. Quindi trattenne la sua urina per 24 ore prima di urinare involontariamente su se stesso. E quindi questo, al di là della causa specifica, una testimonianza che ci restituisce un forte spaccato del mondo della reclusione psichiatrica nei civilissimi Stati Uniti.
Sì, davvero agghiacciante, ma forse ancora più agghiacciante la conclusione alla quale era giunta la Corte d'Appello, grazie appunto appellandosi alla Qualified Immunity. E così sentenzia. La legislazione in merito non è chiara. Taylor rimase nella cella coperta di feci solo per 6 giorni, sebbene la legge sia chiara sulla permanenza per mesi di prigionieri in celle coperte di feci umane, citando il classico processo precedente che lo affermava, non ci sono sentenze che stabiliscano come un periodo di tempo così breve possa violare la Costituzione. Quindi la richiesta di Taylor è rigettata.
Abbiamo recuperato anche un altro paio di esempi in cui è stata applicata la Qualified Immunity. Il primo durante una perquisizione nel 2013, degli agenti avrebbero sottratto più di 200.000 euro in casa del proprietario, sottostimando poi l'ammontare sequestrato, presumibilmente mantenendo per loro la differenza. E in un successivo contenzioso agli ufficiali è stata concessa l'immunità qualificata sulla base del fatto che non vi erano precedenti casi o azioni legali che indicavano che l'azione avrebbe violato i diritti costituzionali del proprietario della casa. Il secondo esempio invece è un caso in cui un vice sceriffo della Georgia, mentre arrestava un sospetto durante un inseguimento che si era riversato su una proprietà privata dove stavano giocando dei bambini, avrebbe tenuto i bambini sotto tiro per poi sparare 2 colpi, andando anche a uccidere il cane di uno dei 2 bambini e colpendo alla gamba il proprietario del cane di 10 anni, mentre il vice sceriffo gli continuava a urlare di sdraiarsi a faccia in giù. La Corte di Appello ha concesso al deputato, al vice sceriffo, l'immunità qualificata della causa civile della famiglia del ragazzo sulla base del fatto che non era chiaramente stabilito che sarebbe stata una violazione costituzionale sparare a un gruppo di bambini.
Comunque, se vi interessasse, l'agenzia di stampa Reuters lo scorso agosto ha prodotto un dossier dove vengono raccolti 529 casi di questo genere a partire dal 2005. Insomma, se non c'è un precedente chiaro, se non c'è già un processo che abbia sentenziato che sparare a un bambino di 10 anni al suo cane, sottrarre soldi dall'abitazione di una persona durante una perquisizione,
Piacenza docet.
Sì, ricordo anche quello più recente che avevamo letto degli 11.000 euro sottratti a casa di un presunto spacciatore, quando avevano poi modificato anche le intercettazioni. Qua siamo in Italia, ma tornando agli Stati Uniti, appunto, far stazionare una persona nuda in una cella coperta di feci per quasi una settimana non è stabilito dalla Costituzione. Insomma, ecco, a fianco di omicidi e brutalità di ogni genere, cosa può consentire la Qualified Immunity? E quanto, quindi, riagganciandoci anche ai commenti che facevamo nella precedente diretta, quanto siano importanti le spinte per scardinare l'apparato repressivo, l'apparato sanzionatorio, l'onnipotenza delle forze dell'ordine. Spinte che, per fortuna, adesso osserveremo quanto durerà questo processo e speriamo anche qualora si arrivi a una vittoria, a una conclusione, a un'effettiva ridimensionamento, se non in generale depolizizzazione delle comunità e decarcerazione delle comunità. Ma intanto nel
decostituzionalizzazione.
E non solo depressione. Comunque, intanto, uno degli elementi che personalmente a me in qualche modo consola è come discorsi che per anni sembrano rimanere all'interno di nicchie troppo spesso autoreferenziali, prima o poi per una convergenza di eventi riescano ad emergere, e in quel caso è importante poi farsi trovare pronti per sostenerle.